produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, vorrei dedicare questa trasmissione, questo momento particolare dove il Papa è ricoverato all'ospedale dei Medici, come sappiamo, ormai da numerosi giorni, e quindi ci sono sicuramente pochi suoi interventi, se non l'Angelus che viene scritto e pronunciato da altri. Mi è sembrato un'opportunità questa per riflettere sulla figura del Papa. Chi è il Papa? Non questo Papa o un Papa, ma proprio la funzione, il ruolo del pontificato nella vita della Chiesa Cattolica. Noi siamo abituati molto a seguire i singoli pontefici con la loro personalità, la loro peculiarità. E abbiamo avuto in tutto l'arco del Novecento dei pontefici straordinari, molti dei quali sono già stati canonizzati. Pensate, il primo pontefice del Novecento, San Pio X, che per la verità subentra a Leone XIII, che è stato un altro grandissimo pontefice con un magistero straordinariamente ricco e profondo. Poi dopo Pio X, che è stato canonizzato da Pio XII, c'è stato il pontificato di Benedetto XV, il Papa della pace e della guerra, il Papa dell'inutile strage, il Papa durante il primo conflitto mondiale, che fece tantissimo per cercare di fare in modo che le potenze in guerra si mettessero d'accordo, trovassero una via per la pace. Dopo di lui Pio XI, il Papa che dovette combattere, opporsi, denunciare i sistemi totalitari, i totalitarismi di quell'epoca, che dedicherà tre encicliche alle tre ideologie che daranno vita a dei sistemi totalitari o tendenzialmente totalitari. L'enciclica sul fascismo Non abbiamo bisogno, l'enciclica sul nazionalsocialismo Mit Benedere Sorge e l'enciclica Divini Redemptoris sul comunismo. E fece anche un'enciclica molto bella per denunciare il laicismo che era al potere nel Messico, che perseguitò i cattolici nella guerra dei cristeros negli anni 20, appunto, di quel secolo, del XX secolo. Poi ci sarà Pio XII, il grande papa della guerra, della seconda guerra mondiale, anche lui capace di un magistero straordinariamente profondo, ricco, che toccò tutti i grandi temi che la Chiesa dovette affrontare in quell'epoca. Poi ancora San Giovanni XXIII, il Papa che inaugurerà il Concilio Vaticano II nel 1962, anticipandolo tre anni prima, nel 1959, dicendo appunto che quello doveva essere il concilio che avrebbe dovuto permettere, aiutare, favorire la penetrazione del Vangelo in un mondo ormai che aveva voltato le spalle alla Chiesa, in un mondo dove era cominciata, anche se forse in Italia si vedeva meno, la secolarizzazione, cioè la penetrazione dell'ideologia laicista nel corpo sociale, che separava la fede dalla vita, che avrebbe generato il mondo nel quale oggi ci troviamo, un mondo completamente lontano, avverso al cristianesimo, alla presenza pubblica della fede cristiana attraverso la Chiesa cattolica. E Giovanni XXIII, come anche il suo predecessore Pio XII, aveva intuito questo mondo dove stava andando, aveva intuito come le masse, la popolazione aveva voltato le spalle alla Chiesa, e non soltanto perché aveva abbracciato altre ideologie come era stato nei pontificati nei decenni precedenti, ma proprio perché stava cominciando nell'epoca successiva alla Seconda Guerra Mondiale proprio il rifiuto di massa della fede. Quel materialismo pratico che non era più il materialismo marxista, il materialismo dialettico, che non era più l'ideologia azionista, laicista. Anche proprio in quegli stessi anni i vescovi italiani faranno una lettera pastorale molto importante proprio sul laicismo nel 1960. Scriveranno questa bellissima lettera nella quale denunciavano il fatto che era il laicismo il grande problema, il grande nemico della Chiesa, cioè quel laicismo che si introduceva nella cultura, nei giornali, nelle scuole, nelle università, nel modo di pensare della gente, appunto separando la vita dalla fede. E quel laicismo era ancora, sarebbe stato, ma l'avremmo capito un po' di anni dopo, ancora più pericoloso dello stesso marxismo. L'Italia era il paese che aveva la presenza del partito comunista più importante dell'Occidente. Eppure i vescovi colgono che nel 1960 denunciano nel laicismo il grande problema, perché capiscono che in quegli anni, in quel tempo, questa mentalità, questa cultura, questa ideologia, ma soprattutto questa mentalità, diciamo, era penetrata e stava allontanando dalla Chiesa, dalla vita, dalla pratica religiosa, dalla vita cristiana, moltissime persone. E da lì a pochi anni questo si manifesterà negli anni 60 in maniera evidente, esplodendo nel 1968 con quella contestazione che segnerà la storia ancora oggi, che segna ancora oggi la storia, perché quella rivoluzione che è fallita sul piano politico, sul piano anche del terrorismo, è stata sconfitta, ma invece ha provocato un cambiamento culturale con la rivoluzione sessuale, con la contestazione del principio di autorità, l'attacco, la critica radicale alla figura del padre, alla figura del maestro, alla figura del docente, cioè alla figura di chi incarnava nella società l'autorità e in modo particolare nella famiglia. La figura del padre, mettendo in contrapposizione dialettica i due sessi, pensate oggi all'ideologia del gender che nasce però lì in quel contesto, il divorzio, l'aborto, la droga, che si diffuse a livello di massa proprio a partire da quegli anni. La Chiesa rimase molto colpita, sconvolta, fece fatica a capire bene, approfonditamente che cosa stava succedendo, ma poi sostanzialmente è rimasta anche l'unica che ha messo in guardia, ha continuato a mettere in guardia il popolo, la gente su quello che stava succedendo, anche se non sempre da parte di tutti noi cattolici, con la forza, con l'entusiasmo, con la profondità che sarebbe stata necessaria. E poi i grandi papi successivi, no? San Giovanni, beh, Paolo VI, San Paolo VI, che succede a Giovanni XXIII, porta a compimento il concilio. Poi verrà molto contestato anche all'interno della Chiesa in occasione della pubblicazione delle Umane Vitae, che invece è un'enciclica profetica. È l'enciclica che dice nel 1968: guardate che stiamo andando verso una malattia sociale. E venne rifiutata, contestata, perché ribadiva la verità sul matrimonio, sulla sessualità, cioè ricordava come la sessualità, l'unione sessuale fra un uomo e una donna era un dono di Dio che però aveva senso all'interno del matrimonio, come testimonianza dell'amore per sempre del marito e della moglie, dell'uomo e della donna, ma anche come apertura alla trasmissione della vita, condannando quindi tutti quei modi, la pillola anticoncezionale, i sistemi anticoncezionali che cominciavano a essere diffusi a livello di massa proprio in quegli anni. La pillola è stata inventata proprio nel 1968, se ben ricordo, e si cominciò a separare drasticamente il sesso dalla vita, dalla trasmissione della vita. E quindi cominciò una vera e propria rivoluzione nel costume, nella prassi, nella sensibilità anche dei giovani. E cominciò anche a partire dal 1964 il suicidio demografico molto lentamente, ma mentre nel 1964 era stato raggiunto l'apice del baby boom, cioè del boom della nascita, delle nascite. In Italia, a partire dal 1964, c'è stata una costante diminuzione del numero di nati ogni anno in Italia. E dopo Paolo VI, che verrà canonizzato anche lui, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I, che sappiamo durerà soltanto 33 giorni, e poi morì, e poi San Giovanni Paolo II, grande Papa Magno, come verrà ricordato, e il suo successore, Benedetto XVI, il più grande teologo del Novecento, un Papa straordinariamente profondo dal punto di vista intellettuale, per arrivare a Papa Francesco. E il Papa è in ospedale, il Papa ammalato, mi ha fatto proprio riflettere su questa, mi ha fatto proprio fare questa considerazione, cioè i papi cambiano perché muoiono come tutti gli uomini, ma il papa rimane, il pontificato rimane. E come diceva Don Bosco, noi dobbiamo avere sempre presente non tanto un papa verso il quale ci sentiamo più attratti, o più in sintonia da un punto di vista culturale, che è una cosa normale, legittima, eccetera. Però dobbiamo sempre ricordarci del Papa, cioè del capo della Chiesa, del vicario di Cristo, del capo degli Apostoli, del successore del Figlio di Dio alla guida della Chiesa, di colui che ha le chiavi della Chiesa. Colui che ha il compito di esercitare il ruolo dell'insegnamento, il magistero, ma anche del governo della Chiesa. E allora sono andato a prendere il catechismo della Chiesa Cattolica. Il catechismo della Chiesa Cattolica è uno delle eredità più importanti, se non la più importante, del pontificato di San Giovanni Paolo II. È stato promulgato nel 1992 ed è un dato straordinario, di straordinaria importanza, perché il catechismo è la dottrina della Chiesa. E a maggior ragione un catechismo universale come questo, che la Chiesa ha fatto soltanto due volte nella sua storia, dopo il Concilio di Trento, il catechismo tridentino, e dopo il Concilio Vaticano II, che è l'attuale Concilio Vaticano, Concilio Catechismo della Chiesa Cattolica. Poi ci sono stati tanti catechismi importanti, più famoso sicuramente è stato il catechismo di San Pio X, perché catechismo di un papa fatto per la diocesi del papa, cioè per la diocesi di Roma, però non ha l'importanza di un catechismo universale. Purtroppo bisogna riconoscere che questo catechismo, che pure è stato tradotto in tutte le lingue, però non viene usato. Ecco, la mia sensazione così proprio di base, però spero di sbagliarmi, ma temo di no. Non lo vedo usato dai preti, dai vescovi, dai fedeli, non lo vedo letto, usato nelle riunioni, citato, ricordato. Molti hanno detto che è troppo lungo, grosso, importante, difficile, non è vero, beh, basterebbe solo leggerlo. Ecco, io nella mia parrocchia l'ho letto tutto con le catechiste e i catechisti. Ci sono voluti 3 anni di riunioni quindicinali, insomma, poi alla fine uno poteva dire di aver letto tutto il catechismo della Chiesa Cattolica. E comunque Benedetto XVI fece anche il compendio, cioè la riduzione del testo molto importante del catechismo, che sono quasi 1.000 pagine, a un compendio fatto a domanda e risposta, come era il catechismo di San Pio X, quindi molto più semplice, molto più breve, molto più piccolo. Per chi si lamentava che era il catechismo troppo impegnativo, difficile, eccetera, c'è anche questa versione approvata da Benedetto XVI, che però anch'essa non viene usata, cioè non viene citata, cioè non lo so, magari sono io che non, ma temo di no, insomma non la vedo corrente, diciamo così, nella vita della Chiesa. Eppure è molto importante, perché anche i tanti dubbi di fede, le divisioni, le incertezze che ci sono, ahimè, non è che possiamo far finta di non vederle, ci sono e abbondantemente dentro la Chiesa, sarebbero superate e sono superabili se si fa riferimento a questo testo. Perché la Chiesa è vero che non è una dottrina, ma è il seguire la persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Però detto questo, che è importante, perché Cristo è una persona, quindi il rapporto che fonda la nostra fede è anzitutto il rapporto di fiducia, di obbedienza, di amore, di adorazione nei confronti della seconda persona della Santissima Trinità. Ed è un rapporto personale che nasce nella preghiera, però la Chiesa ha anche un insegnamento, ha anche una dottrina, ha sempre avuta. Ed è pericoloso quando questa dottrina non viene insegnata, non viene trasmessa, perché rischiamo che ciascuno si faccia della fede cristiana la propria idea, un po' come è nel mondo del protestantesimo, dove non essendoci la Chiesa non c'è un magistero e quindi uno interpreta la parola di Dio come vuole. Vedremo adesso in uno dei numeri particolari del catechismo, il numero 100, anzi, ve la leggo subito, così ci facciamo un'idea. Numero 100, l'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio è stato affidato al solo magistero della Chiesa, al Romano Pontefice e ai vescovi in comunione con lui. Questo è il catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, è chiaro che quando voi avete dei dubbi o delle incertezze o ci sono diverse opinioni, dice, ma scusate, ma chi mi dice qual è il modo autentico di interpretare la parola di Dio che leggo nella Sacra Scrittura? Lo faccio io? Ma se io ho un'interpretazione e tu ne hai un'altra, qual è quella vera? Chi mi garantisce la verità dell'interpretazione? La Chiesa. Ma non la Chiesa genericamente, la Chiesa attraverso il Papa, il Vescovo di Roma o i Vescovi in comunione con lui, attraverso il suo Magistero. E questo è molto importante perché quando nascessero delle incertezze, dei dubbi, delle divisioni, noi attraverso il Catechismo abbiamo chi ci aiuta, ci dà l'indicazione di ortodossia, di autenticità, di verità. Ecco perché è molto importante la figura del Papa. Ma chi è il Papa? Ecco, se uno ci dicesse un bambino, un figlio, un nipote, ma chi è il Papa? Perché Papa, il vescovo vestito di bianco? E ancora il Catechismo ci risponde. Il Papa, vescovo di Roma e successore di San Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli. E qui viene citata la Lumen Gentium, che è la Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano II. Il Papa, vescovo di Roma e successore di San Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli. Infatti, il Romano Pontefice, in virtù del suo ufficio di vicario di Cristo e di pastore di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente. E siamo sempre alla Lumen Gentium. Sono parole impegnative, molto. Papa non è semplicemente perché mi è simpatico, perché è molto colto, perché è intelligente, oppure perché ha una capacità di empatia. No, il Papa è il vicario di Cristo, il pastore di tutta la Chiesa. E ha la potestà piena, suprema e universale. Noi anche oggi siamo un po' abituati a criticare i papi, no? I papi sono stati criticati, sono criticati da angolazioni ideologiche molto diverse. Quando c'era il pontificato di Giovanni Paolo II e poi di Benedetto, ci fu una interpretazione, una contrapposizione a questi papi anche all'interno della Chiesa, molto profonda, molto, perché erano papi che si opponevano in maniera molto, come dire, militante alle ideologie del mondo moderno, alle ideologie del mondo moderno. Pensate soltanto alla contrapposizione con l'ideologia e con il sistema totalitario del comunismo da parte di Giovanni Paolo II, che veniva da un paese comunista. Oppure pensate anche alle battaglie teologiche che fece il cardinale Ratzinger prima co come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e poi come Papa, per riportare la teologia al servizio della fede e della Chiesa, quindi come ricerca e elaborazione e trasmissione della verità che esiste, no? Altri papi, oggi Papa Francesco è stato contestato in questi 10 anni un po' da tutti, no? Da destra e da sinistra, potremmo dire, ma è stato anche poco capito, poco, per esempio pochi hanno approfondito la sua insistenza sul tema della misericordia in perfetta continuità con i suoi predecessori. Pensate al tema della misericordia, è il tema di Giovanni Paolo II, è lui che canonizza Santa Faustina Kowalska, che aveva pregato a Cracovia, dove è sepolta per nel corso di tutta la sua vita, che aveva trascorso appunto a Cracovia, dove era nato e dove poi era diventato vescovo e poi cardinale. E la penetrazione nella Chiesa della dottrina della misericordia fu molto lunga e difficile. Io ricordo prima ancora di Giovanni Paolo II, c'era un libro con la prefazione di un cardinale polacco, Robin, mi pare, in italiano, sulla misericordia, su Santa Faustina. E quando si parlava di questa devozione, che era stata così diffusa in Polonia, in Lituania, c'era molta, così, veniva guardata con una certa criticità e lontananza, anche perché erano state sbagliate le traduzioni dei testi del diario, quindi c'era stata una critica anche all'interno del Sant'Uffizio, cioè la Congregazione della Dottrina della Fede, eccetera. Poi il pontificato di Giovanni Paolo II favorì l'apertura. Pensate soltanto alla sua seconda enciclica, no? Che era dedicata alla misericordia, anche se ancora per prudenza non parlò di Santa Faustina, ma poi lo fece piano piano, lentamente, fino alla canonizzazione che avvenne nel 2000 e addirittura all'istituzione della festa liturgica della Divina Misericordia nella domenica successiva alla Pasqua. E Papa Francesco riprende questo, ma spesso, ma da molti non viene capito, eppure è in perfetta continuità, cioè una continuità assoluta fra quella devozione, quell'insegnamento di San Giovanni Paolo II e il richiamo, l'insistenza nel suo magistero ordinario di Papa Francesco, eccetera. Tutto questo per dire che noi dobbiamo guardare al Papa, non tanto a un Papa, non cadere nella trappola dialettica di contrapporre i papi l'un contro l'altro, ma proprio innamorarci della figura del Sommo Pontefice, del Santo Padre, qualunque esso sia, per la funzione che ha, per il ruolo che ricopre, per l'importantissimo compito che è lo scopo, è uno degli scopi del pontificato che i papi appunto hanno. Cosa fa il Papa? Insegna, non solo, adesso insegna la prima, poi abbiamo detto che il Papa anche governa la Chiesa, ma intanto insegna, perché un'altra cosa che mi pare che sia molto dimenticata, non perché la mia trasmissione qui a Radio Maria si chiami La Voce del Magistero, ma perché oggettivamente mi sembra che non ci sia l'abitudine a fare riferimento al magistero. Cioè, quando c'è un dubbio, viene in mente, dice, beh, guardo il catechismo, che è un'espressione altissima, forse la più alta possibile, del magistero ordinario del Papa. Ma quando c'è un dubbio, abbiamo l'abitudine di guardare al magistero? Di rivolgerci cioè all'autorità che ci può risolvere questo dubbio? E il magistero è una cosa di grande importanza, perché l'unità della Chiesa si fa sul magistero. Certo, sulla carità, sull'amore, sulla fraternità, ma dal punto di vista dottrinale si fa sul magistero. Numero 890. La missione del magistero è legata al carattere definitivo dell'alleanza che Dio in Cristo ha stretto con il suo popolo. Deve salvaguardarlo, deve salvaguardare il popolo, dalle deviazioni e dai cedimenti e garantirgli la possibilità oggettiva di professare senza errore l'autentica fede. Perché la fede non è quello che noi sentiamo, ma la fede è ciò che Dio ha rivelato all'uomo. Ha un contenuto oggettivo, non è il nostro sentimento, che ci vuole, ma ci vuole come adesione a una verità rivelata. Dobbiamo proteggere la fede dal soggettivismo, non perché non ci debba essere poi un sentire, perché nel rapporto personale con la persona di Cristo noi dobbiamo sentire nella preghiera soprattutto questo rapporto, questa devozione filiale, questa obbedienza, questo amore, questa adorazione addirittura. Ma per quanto riguarda il contenuto della fede, noi dobbiamo aderire con l'amore, con la volontà, ma anche con l'intelletto, con l'intelligenza, alle verità che Dio ci ha rivelato nella rivelazione pubblica. E chi ci garantisce che la lettura, l'interpretazione che noi diamo è corretta? Appunto il Magistero. Sono tre i fondamenti poi del cristianesimo, no? La parola di Dio, la sacra scrittura, la tradizione con la T maiuscola, cioè la trasmissione di tutta della fede che è avvenuta da San Pietro in poi ed è arrivata fino a noi, la Chiesa è arrivata fino a noi senza contraddirsi nel suo insegnamento. E questa tradizione è la trasmissione dei santi, dei teologi, dei padri della Chiesa, dei dottori della Chiesa, del magistero. E poi la terza gamba è il magistero, cioè chi tiene insieme la parola di Dio e la tradizione? Il magistero, cioè l'insegnamento ordinario del pontefice. Il compito pastorale del magistero è quindi ordinato a vigilare affinché il popolo di Dio rimanga nella verità che libera. Per compiere questo servizio, Cristo ha dotato i pastori del carisma dell'infallibilità in materia di fede e di costumi. L'esercizio di questo carisma può avere parecchie modalità. Infallibilità. Cosa vuol dire che il Papa è infallibile? Ce lo dice sempre il Catechismo, il numero successivo, cioè il numero 891. Di questa infallibilità il Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede, i suoi fratelli, che conferma nella fede i suoi fratelli, proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale. Cosa vuol dire proclama con un atto definitivo? Questo è il magistero cosiddetto straordinario, cioè quando il Papa stabilisce a nome di tutta la Chiesa il dogma dell'Immacolata Concezione. come fece Pio IX durante il suo pontificato, o come fece Pio XII, è l'ultima proclamazione di dogma, quando proclamò l'Assunta nel 1950. Un dogma vuol dire che i fedeli cattolici della Chiesa sono tenuti a credere in questa verità che stabilita, diciamo così, dal magistero straordinario del Papa, in questo caso infallibile, cioè assistito dallo Spirito Santo al punto da dire, da proclamare un dogma, cioè una cosa da credere come quelle che ci sono state rivelate direttamente da Dio in Cristo. Per esempio la Santissima Trinità, lo stesso Decalogo, che è vero che è nella natura umana, diciamo così, è comprensibile dalla ragione umana. I 10 comandamenti sono una verità che potremmo capire anche con la nostra intelligenza soltanto, però Dio ce li ha rivelati, onde aiutarci a capire ancora di più, no? Queste sono le tavole della legge che vengono consegnate direttamente da Dio sul Monte Sinai, nelle mani di Mosè. Il Decalogo appartengono alla rivelazione divina. E gli uomini fedeli devono accogliere questo come, cioè non c'è da dubitare di questo. Poi è chiaro, poi bisogna interpretarli, bisogna studiarli, eccetera, ed è compito del catechismo. Il catechismo sostanzialmente è diviso in 4 parti, no? La liturgia, la professione di fede, il decalogo, cioè i 10 comandamenti, la morale, diciamo così, l'incarnazione della vita della fede, e poi la quarta parte dedicata alla preghiera, in particolare alla preghiera del Padre nostro che ci è stata insegnata da Gesù. Quindi, però, no, no, voi giustamente mi potreste dire. Però la Chiesa, l'ultima volta che ha proclamato un dogma era nel 1950, sono passati 75 anni. Cos'è questo magistero? È il magistero ordinario. È infallibile il Papa nel magistero ordinario? No, non è infallibile nei singoli punti, ma è assistito da Dio anche nell'esercizio ordinario del suo insegnamento, del suo magistero. E dice al numero 892: l'assistenza divina è inoltre data ai successori degli apostoli che insegnano in comunione con il successore di Pietro, e in modo speciale è data al vescovo di Roma, pastore di tutta la Chiesa, quando, pur senza arrivare a una definizione infallibile e senza pronunciarsi in maniera definitiva, propongono nell'esercizio del magistero ordinario un insegnamento che porta ad una migliore intelligenza della rivelazione in materia di fede e di costumi. Cioè, ogni volta che il Papa parla nell'Angelus, in un'enciclica soprattutto, in un'esortazione apostolica, in un discorso, nelle catechesi del mercoledì, il Papa è assistito da Dio, che non significa che è infallibile in ogni suo pronunciamento, però l'assistenza divina è costantemente presente nel magistero per quanto riguarda la fede e la morale, che sono i due ambiti che riguardano l'infallibilità del sommo pontefice. Attenzione perché nella fede e nella morale c'è dentro molto. Ecco, è chiaro che il Papa che non è infallibile se dà un giudizio storico, piuttosto che se si occupa di materie, se tocca argomenti scientifici, eccetera, va preso sul serio perché è una persona autorevole, eccetera. Però è chiaro che l'assistenza all'assistenza di Dio ce l'ha per quanto riguarda la fede e la morale, che sono i suoi ambiti specifici di sua competenza, diciamo così, per capirci. E ancora, dice sempre l'892, a questo insegnamento ordinario i fedeli devono aderire con il loro religioso ossequio dello spirito. È una frase tratta sempre dalla Lumen Gentium. Cioè, i fedeli sono tenuti a obbedire al magistero ordinario, non soltanto, ma non è infallibile, perché, ripeto, i pronunciamenti assolutamente infallibili, il Papa, la Chiesa l'ha fatto l'ultima volta 75 anni fa. Magistero ordinario, noi siamo tenuti a crederci, dice espressamente il Catechismo, ad aderire col religioso ossequio dello Spirito. Cioè aderire con convinzione, con il religioso ossequio, che non significa poi non potersi porre delle domande, a volte non si capiscono alcuni passaggi, eccetera. L'importante è non avere due atteggiamenti, quello di opposizione esplicita, anche perché questo comporta di fatto, porta all'eresia e allo scisma, ma è anche da evitare un atteggiamento diverso, molto più diffuso, secondo me, che è quello di fare come se non ci fosse, cioè non dare importanza alla propria vita cristiana al magistero, assumere quell'atteggiamento relativista e soggettivista che è tipico della cultura moderna nella quale noi siamo impregnati oggi. Per cui a me va bene il magistero quando dice quello che dico io. Forma tipica di soggettivismo. E invece il magistero è proprio quando sei tu che ti devi porre nella condizione del magistero, prendendolo sul serio, leggendolo, studiandolo. Magari ci possono essere delle cose difficili da capire, si possono fare delle domande, si può approfondire, ma il magistero va preso sul serio. Va preso sul serio perché sennò l'obbedienza è una parola di cui ci riempiamo la bocca, ma che poi di fatto non esercitiamo. Questo insegnamento ordinario, i fedeli devono aderire con il religioso ossequio dello Spirito, che pur distinguendosi dall'ossequio della fede, tuttavia ne è il prolungamento. Cioè, l'ossequio della fede è quando tu davanti a un dogma devi credere come ti viene chiesto, l'ossequio dello spirito è una cosa, diciamo così, minore, ma che segue da questo. E va comunque assunto questo ossequio dello spirito nei confronti di tutti gli interventi del magistero ordinario. Credo di dovermi fermare per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Mi chiamo Roberto, sono di Desano, diocesi di Milano. Dunque, allora, io parlando a volte anche con amici, credenti, praticanti, no? Abbiamo avuto a volte dei dubbi riguardo, per esempio, al cosiddetto magistero, no? Normale, cioè magari ciò che dice il vescovo locale o il papa, cioè a volte ci vengono un po' dei dubbi perché sembra che la tradizione non sia più rispettata. Facciamo un esempio, mi viene in mente, no? Il papa ha detto addirittura che la pena di morte data dagli stati non è un peccato, non deve essere, ma questo è contro tutta una tradizione millenaria, diciamo, no? Anche nell'Antico Testamento la pena di morte era data per tantissime cose, e la Chiesa, anche la Città del Vaticano, la Chiesa è sempre mantenuta. Ecco, un'altra cosuccia, per esempio, no? Ha fatto molto discutere di questo volere, diciamo, dare la benedizione a queste cosiddette coppie gay, o io direi sodomite, no? Secondo la Bibbia, no? Per esempio, mi pare la conferenza episcopale africana ha detto di no, non è assolutamente una cosa che si può fare. Ecco, cioè, io vorrei dire questo, ma se si va contro la tradizione del passato, non c'è il rischio di grande confusione?
Sì, allora la tradizione però non sono, diciamo così, dei provvedimenti di carattere pastorale legate anche a una sensibilità legata al tempo nel quale si vive. Anche Giovanni Paolo II era sempre stato contrario alla pena di morte per motivi diversi. Cioè, nel senso che dall'Antico Testamento al Vangelo c'è un passaggio, un cambiamento di atteggiamento nel senso di approfondimento della parola di Dio. Gesù proprio introduce un paradigma diverso che prima non c'era, il paradigma dell'amore, il paradigma della misericordia, che naturalmente comporta un atteggiamento specifico da parte del credente che non si riversa automaticamente in una legge dello Stato. Quindi in una cultura diversa, come poteva esserci fino a qualche centinaio di anni fa, la pena di morte aveva un senso, una giustificazione, diciamo così, proprio legata anche al fatto che si viveva in una società molto religiosa, dove il bene e il male erano molto chiari, tutti li conoscevano. Oggi noi viviamo in una società completamente diversa. Primo, abbiamo a che fare con degli stati che sono assolutamente lontani da una dimensione religiosa, e quindi affidare loro la possibilità di usare la pena di morte è già un errore. Cioè, prudenzialmente, io a uno stato che non riconosce la sacralità della vita, per esempio, il tema dell'aborto, che non ha un'assoluta dimensione religiosa, che non vuole avere, io gli toglierei questa facoltà così impegnativa della pena di morte. E quindi questo è stato uno dei motivi, se non il principale, per cui la Chiesa ha sempre guardato nell'età moderna con molto distacco e con molta preoccupazione all'esercizio della pena di morte, scoraggiandolo il più possibile. Ma questo non è che l'ha fatto Papa Francesco, cioè è una caratteristica di tutti i papi. Papa Francesco è andato oltre, dice: vabbè, la pena di morte, siccome noi siamo per la sacralità della vita sempre e comunque, anche della vita, non solo dell'innocente, come nel caso dell'aborto, e che è abbastanza evidente e facile da capire, ma anche per la vita di chi si è macchiato di colpe a cui però noi dobbiamo e vogliamo dare sempre la possibilità di ravvedersi, cosa che non è possibile se gli togliamo la vita, cioè se lo Stato gli toglie la vita. Mi sembra un ragionamento quello che ha portato a questo sviluppo, che io non parlerei di contraddizioni, ma parlerei di sviluppo, di approfondimento da parte della Chiesa. Mi sembra ragionevole, ecco, però al di là del merito, cioè questo non mette in discussione i principi fondamentali della tradizione, ma la loro applicazione, cioè la Chiesa ha sempre detto che la vita è sacra in alcuni casi, così era precedentemente il catechismo. Lo Stato per legittima difesa, per difendersi, può usare. Ecco, questo passaggio oggi si tende da parte dell'insegnamento della Chiesa a scoraggiare sempre di più fino a dire che no, che non si riconosce, cioè si suggerisce agli Stati di non esercitare questa facoltà sostanzialmente. Ecco, quindi, però questo non mette in discussione, capisce? Questo è un punto aperto su cui ci possono essere sensibilità diverse, si ragiona, ma non è che mette in discussione la continuità della tradizione. È un approccio diverso a un principio che comunque la Chiesa ha sempre difeso, cioè che la vita è sacra e va protetta. Poi ci sono state delle eccezioni, ci possono essere delle eccezioni. Negli ultimi decenni la Chiesa è intervenuta in maniera diversa rispetto al passato, con delle motivazioni. Però ecco, questo non mette in discussione, non dobbiamo cadere nella trappola e dire, ma allora la Chiesa non è più, ha contraddetto se stessa, no? Cioè, la Chiesa approfondisce, riflette, sono atteggiamenti che non toccano i principi fondamentali. Idem quello delle coppie gay, cioè non è che la Chiesa ha detto che il matrimonio non è più fra l'uomo e la donna, ma di fronte al fatto che ci sono delle coppie omosessuali, la Chiesa sente il dovere di avere nei confronti di queste coppie un atteggiamento da una parte di misericordia, di carità e dall'altra di verità. Cioè, bisogna ribadire la verità sul matrimonio, la verità sulla sessualità, ma bisogna farlo partendo dalla situazione concreta, cioè partendo dal fatto che gli omosessuali ci sono. E la Chiesa ha il primo scopo della Chiesa non è quello di ribadire delle verità e dei principi, ma quello di salvare le anime. Quindi io devo dire la verità, io Chiesa devo dire la verità, ma la devo dire sempre nell'ottica della salvezza delle anime che ho davanti. E che ho davanti vuol dire anche dei problemi storici che devo affrontare. E questo dice appunto come la verità va usata con molta tenerezza, con molta prudenza, perché la verità certamente è fondamentale, è l'identità della Chiesa, ma è al servizio della salvezza, non so come dirlo. Cioè, la verità non è che noi dobbiamo. La Chiesa non è un centro culturale, no? Che è un centro teologico che elabora delle cose per mostrare la bellezza della verità. Certo, anche, ma lo scopo essenziale e fondamentale della Chiesa è la salus animarum, è la salvezza delle anime. E la verità è fatta per rendere gloria a Dio, ma per salvare le anime. Non semplicemente così perché venga enunciata, un po' fondamentalisticamente, no? Come nel mondo protestante si mettono le Bibbie, dice, beh, insomma, mettiamo le Bibbie negli alberghi, speriamo che qualcuno legga e si converta. Ecco, il cattolico ha un atteggiamento diverso, cioè non basterebbe mettere la Bibbia, ma neanche il catechismo, cioè è il rapporto personale, cioè la trasmissione della verità che è Cristo attraverso il dialogo da cuore a cuore, da persona a persona, affinché questo possa aiutare la persona a convertirsi, a riconoscere la verità che è Cristo. E questo però va fatto con prudenza, con delicatezza, non usando la verità come fosse appunto una clava da dare in testa. Bene, siamo arrivati al termine, vi auguro una buona notte, una buona settimana. Ricordiamoci di pregare per il Santo Padre che sta attraversando, come è stato anche prima di lui, per Giovanni Paolo II, per Paolo VI, la grande prova della croce, della malattia, della sofferenza. E ha bisogno della nostra preghiera, del nostro affetto, della nostra vicinanza. E ricordiamoci un po' quello che ho cercato di trasmettere. Ricordiamoci anche, pensando alla sua sofferenza, alla grandezza, all'importanza, alla centralità della figura del Papa, di ogni Papa nella vita della Chiesa. Buonanotte, buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.